Io credo che, prima di tutto, non c'è dubbio che oggi la questione del matrimonio, del rapporto fra l'uomo e la donna, è uno dei grossi problemi, una delle grosse questioni. Non c'è dubbio, no? E forse così in qualche modo un po' tutti si fa esperienza, magari per amici, così si ha il sentore di questo grosso problema, insomma. La fatica che c'è, insomma, la fatica di un rapporto che continui. E allora credo che sia opportuno, perché anche magari chi vive con fedeltà la propria condizione è provocato, insomma, da questa situazione, no? Uno si chiede anche perché, e in qualche modo cerca delle ragioni. Tante volte, insomma, questo problema è il contenuto di tanto parlare, no? Fra le persone, e alle volte anche tante chiacchiere. Questo che Julián Carrón dice è proprio l'essenziale, va a cogliere una questione essenziale. Non parla di tante conseguenze, di come comportarsi, di come, non è questa il nocciolo del discorso, ma è cogliere un po' la vicenda nella sua essenzialità. Fa riferimento anche ad alcuni brani di Benedetto XVI della sua enciclica Deus Caritas Est. Dice che la crisi della famiglia è una conseguenza della crisi antropologica. Che parolone questo. Sa cosa vuol dire antropologica? Vuol dire della concezione dell'uomo, o meglio, della concezione che ognuno ha di sé. Perché la concezione dell'uomo non è una teoria. È in fondo la coscienza che uno ha di se stesso. Gli sposi, infatti, sono due soggetti umani, un io e un tu, un uomo e una donna, che decidono di camminare insieme verso il destino, verso la felicità. Come impostano il loro rapporto, come lo concepiscono, dipende dall'immagine che ciascuno si fa della propria vita, della realizzazione di sé. È chiaro? Fin qui è chiaro? Faccio un esempio. Oggi io vedo, da quel che conosco, io non so se tu condividi, alle volte ci sono tanti ragazzi che fanno un po' fatica, no? Oggi c'è una fatica a pensare al matrimonio, pensare ad una possibilità di matrimonio, perché magari si trovano davanti a un modo di vita che le ragazze hanno, le donne hanno, no? Ma anche loro, anche gli uomini hanno, però fa effetto quando ci sono le ragazze che sono più libere, che, no? Che in fondo vogliono la loro libertà, tutti questi discorsi qui. È un uomo che vuol far famiglia, dice, come faccio? No? Perché dipende dalla coscienza che uno ha. Ciao. Dipende molto dalla coscienza che uno ha di sé, di come imposta la vita, no? Mi spiego? Dipende. E quindi dall'immagine che uno si fa su come la propria vita si realizza. Allora, questo significa che anche parlare del rapporto tra l'uomo e la donna, parlare del rapporto degli sposi, implica una concezione dell'uomo e del suo mistero, dice Benedetto XVI. La questione del giusto rapporto tra l'uomo e la donna affonda le sue radici dentro l'essenza più profonda dell'essere umano e può trovare la sua risposta soltanto a partire da qui. Non può essere separata, cioè, dalla domanda antica e sempre nuova dell'uomo su se stesso. Chi sono? Che cosa è l'uomo? Da dove vengo? Da dove vado? Che senso ha la vita? Capite? È già importante questa impostazione, impostare le cose così. È già importante. Perché, dopo vediamo. Quindi, il primo aiuto che si può offrire a quanti vogliono unirsi in matrimonio, ma anche a chi è già sposato, è l'aiuto a prendere coscienza del mistero del loro essere uomini. Perché prima di tutto non è una questione di discorso sulla coppia, perché in fondo la coppia come entità non esiste. Mi spiego? Esiste un io e un tu, che prenderanno e prendono coscienza che quel tu fa parte di te. Mi spiego? La coppia non è un'entità oltre ai singoli, ma è la struttura del singolo, della persona. Non so se mi spiego. È la persona che dice tu, che si sente, che avverte sé in un'appartenenza all'altro. Non è la coppia come un'entità in più. Per questo che il punto è comunque del tuo io, è comunque la questione come tu imposti la vita. Solo in questo modo si può mettere adeguatamente a fuoco la loro relazione e senza attendersi da essa qualcosa che per loro natura nessuno di loro può dare all'altro. Ma dopo questo lo capiamo ancora meglio. Prima questione. La relazione amorosa è proprio quell'esperienza che contribuisce in modo particolare a scoprire la verità dell'io e del tu. E insieme con la verità dell'io e del tu si manifesta la natura della vocazione comune. Quindi, la relazione amorosa vuol dire l'innamorarsi, l'incontrare quell'altro che per cui dici è lui per la mia vita. È proprio quell'incontro, quel rapporto che fa capire te stesso e fa capire la profondità del tuo essere, se uno è attento, e quindi anche la natura della vocazione comune, ma anche questo vedete. Quindi, il mistero eterno del nostro essere ci viene rivelato nella relazione con la persona amata. Nulla ci risveglia, nulla ci rende tanto consapevoli del desiderio di felicità che ci costituisce quanto la persona amata. La sua presenza è un bene così grande che ci fa cogliere la profondità e la vera dimensione di questo desiderio, un desiderio infinito. Infatti, nell'incontro amoroso, nell'incontro dell'innamoramento, nell'incontro, nel rapporto d'amore fra uomo e donna e quindi gli sposi, viene suscitato, anzi ci si accorge che la propria vita ha una dimensione infinita. Nessuno dirà mai all'altro ti voglio bene per un po', è vero o no? Nel momento in cui dice ti voglio bene, dice per sempre, è vero o no? Se uno si accorgesse che l'altro gli dice ti voglio bene per un po', beh, carino, fai la tua strada, io faccio la mia, no? Perché la natura dell'amore, la natura dell'incontro porta dentro di sé la coscienza della misura infinita del proprio desiderio. uno desidera amare per sempre e uno desidera essere amato per sempre. È una misura grande, è una misura, ma non è solo il per sempre temporale, è anche una misura di totalità. Dice Pavese, lo dice del piacere Pavese, ma in qualche modo si può applicare anche al rapporto d'amore. Quello che l'uomo cerca nel piacere, dice Pavese, è un infinito. E nessuno rinuncerebbe mai alla speranza di raggiungere questo finito. Un io e un tu limitati, perché si è limitati, suscitano l'uno nell'altro un desiderio infinito e si scoprono lanciati dal loro amore verso un destino infinito. In questa esperienza si rivela anche la vocazione, la propria vocazione, cioè sentono la necessità l'uno dell'altro per non restare paralizzati nel proprio limite, senza altra prospettiva che la noia della solitudine. Cioè la vocazione, ci si accorge che allora l'uno per l'altro si è come stimolo, provocazione a non restare nel proprio limite, ma a lanciarsi in una dimensione di totalità e di infinito. E questa è la vocazione. Cioè, vuol dire, perché succede che nella vita ci si incontra? Perché succede che ci si innamora? Per quale ragione? Qual è lo scopo di questa cosa qui? No? Qual è lo scopo? Lo scopo è quello di essere l'uno per l'altro, come dice qui, come dire, spinta, la possibilità di oltrepassare il limite, il proprio limite, no, ma dopo vediamo anche un altro punto importantissimo. Allora, seconda cosa, no, voi dovete fermarmi, prima di tutto se non si capisce, secondo se vi sembra che non sia proprio così nell'esperienza, eh? Ma io credo che nell'esperienza questo si sveli poi in maniera anche molto semplice, appunto, in quella che è la natura stessa dell'amore di cui ci si accorge in sé, insomma, quel per sempre, quella totalità con cui che il rapporto, di cui il rapporto sente necessità, no? È proprio questo. E anche la dimensione, come dire, dell'importanza dell'altro per il proprio cammino, dell'importanza dell'altro per andare avanti nella vita. Cioè, quando ci si innamora, uno non può più dimenticarsi dell'altro, o no? Mi spiego? Cioè, comincia a pensare a se stesso con quel tu presente, no? Quando voi eravate ragazzi, quando vi siete innamorati, e magari vi siete innamorati che facevate ancora la scuola, e non so se vi siete innamorati che eravate studenti oppure lavoravate, però appena innamorati, la mattina quando vi alzavate, insomma, quella faccia lì, la faccia di lui o di lei, era subito presente. E magari prima di andare a lavorare, prima di andare a scuola, facevate in modo di incrociarvi, c'era gli studenti, fanno in modo di passare sotto la casa, oppure per quella strada in cui passa anche lei, insomma, non so. Cioè, non ci si può dimenticare dell'altro, ma andando avanti, crescendo, non solo non ci si può dimenticare, ma è come riconoscere che l'altro è utile per la vita, ma non in maniera strumentale, ma nel senso che è proprio quella persona con cui si può andare verso il proprio destino, verso la propria maturità. Allora, è perché questa è la vocazione, no? Questo aiuto reciproco. Ma allora, Cosa rivela anche ancora questa esperienza? Che in questo rapporto ci viene offerta una possibilità di compimento, cioè uno in quel rapporto lì sente che capisce che la propria vita si può realizzare, può trovare una realizzazione, un compimento di sé. Più ancora intravede nella persona amata la promessa del compimento, intravedere nella persona amata la promessa del compimento accende in noi tutto il potenziale infinito del desiderio di felicità. Per questo non c'è nulla che ci faccia comprendere il mistero del nostro essere uomini meglio del rapporto di un uomo e una donna, come ci ha ricordato Benedetto XVI nell'enciclica Deus Caritas Est. In questo senso voi dovete essere dei testimoni per noi preti che non ci siamo sposati. Importantissimo. Mi spiego. Noi siamo testimoni di voi, per voi, di una cosa che dopo verrà fuori e vi dirò. Ma voi siete comunque testimoni per noi di questa cosa qui, che la vita accende tutto il potenziale infinito di desiderio di felicità, perché anche noi preti non dobbiamo spegnere il nostro desiderio di felicità. Dice il Papa, l'amore tra uomo e donna nel quale corpo e anima concorrono inscindibilmente, all'essere umano si schiude una promessa di felicità che sembra irresistibile, al cui confronto, a prima vista, tutti gli altri tipi di amore sbiadiscono. È vero, perché il rapporto tra l'uomo e la donna non ha uguali come rapporto, neppure con gli amici è così, neppure con il proprio padre o la propria madre è così, ma neanche con i vostri figli è così. In questo rapporto l'uomo sembra incontrare la promessa che gli fa superare il proprio limite e gli permette di raggiungere una pienezza incomparabile. Per questo, storicamente, cioè nell'esperienza umana storica, si è percepita la relazione tra l'amore e il divino. L'amore promette infinità e eternità. Una realtà più grande, totalmente altra rispetto alla quotidianità del nostro esistere. Pensate che addirittura nell'esperienza del popolo di Israele, Dio nel comunicare se stesso dirà più volte, paragonerà più volte il suo rapporto col popolo di Israele al rapporto tra un marito e una moglie, tra uno sposo e una sposa. Ma questo perché? Perché proprio perché, guardandolo all'inverso, proprio perché il rapporto d'amore tra lo sposo e la sposa è quello che più richiama a questo mistero del desiderio infinito che l'uomo ha, quindi del desiderio di qualcosa d'altro che compi la vita, che faccio un compimento della vita. Nella poesia Aspasia, Giacomo Leopardi parla della beltà, della bellezza della donna in questo modo: raggio divino al mio pensiero apparve, donna, la tua beltà. Raggio divino. Attenti però, questo è un passaggio importante. Vuol dire che la donna o l'uomo, con il suo limite, desta nell'uomo o nella donna, anch'egli limitato, un desiderio di pienezza sproporzionato rispetto alla capacità che essa o lui, l'uomo o la donna, ha di rispondervi. Questo è un passaggio fondamentale, Suscita una sete che non è in condizione di estinguere, suscita una fame che non trova risposta in colei che l'ha destata. Da qui succede, questo è un giudizio un po' sull'esperienza di tanti, la rabbia, la violenza che sentiamo parlare, dire anche alla televisione tante volte, che tante volte sorgono fra gli sposi, e la delusione nella quale si cade, perché non si comprende molte volte la vera natura del proprio rapporto. Io ricordo qualche anno fa che venne da me un ragazzo, uno sposo, che poi era un cristiano, bravo ragazzo, e era un po' disperato, cioè era un po', non sapeva più come fare, perché addirittura si trovava nella situazione che non aveva più voglia di tornare a casa. Quando finiva il lavoro trovava tutte le scuse per rimanere ancora di più nel lavoro, per non andare a casa. Guardate, erano due persone cattoliche, bravissime. E allora io ho cercato di capire dove stava la questione. E lui diceva: ma io sento un peso quando vado a casa, perché mia moglie mi dice continuamente che io non la rendo felice. Allora ho capito proprio questo, l'ho capito proprio nel rapporto con questo uomo, con questa persona. Ho capito che c'era stato come uno sbilanciamento, cioè l'arrivare a pensare che quell'uomo, la persona lì, il tuo sposo, potesse essere la risposta al tuo desiderio di felicità. Questo caricava su quel suo sposo, un peso che non si poteva portare. Nessuno sposo può portare il peso della risposta alla felicità della sposa, e nessuna sposa può portare il peso della risposta del desiderio di felicità dello sposo. Mi spiego? Perché se anche è vero che questo rapporto, come nessun altro, mette in moto, suscita questo desiderio di felicità, di pienezza, di completezza della vita, perché è questo che è in gioco quando ci si innamora, quando ci si sposa, no? È questo, cioè il proprio destino. Uno dice: caspita, tu sei la compagna della mia vita. Dire tu sei la compagna della mia vita significa che io con te nella vita sarò felice, anzi insieme diventeremo sempre più felici, cioè è una prospettiva totale, no? Ma mai. E quindi è in gioco, è messo sul tappeto questo, però con questa sproporzione, perché uno limitato suscita nell'altro limitato un desiderio infinito che nessuno dei due, a cui nessuno dei due può rispondere. Allora vuol dire che l'uno all'altro si è segno, non si è risposta. E a quell'uomo lì, a quel ragazzo, io ho detto: ma caspita, certo, tu non puoi rispondere alla felicità, al desiderio di felicità di tua moglie, né tua moglie può esserlo per te totalmente, ma però ti richiama a quello, all'unico che può rispondere al tuo desiderio di felicità, che è Cristo. Allora insieme si guarda da un'altra parte. Dice Lewis, sentite com'è bello. Lewis, sapete che Lewis è lo scrittore che ha scritto le cronache di Narnia.
Anche il Signore degli Anelli.
No, è l'amico. Tolkien, erano amici, erano un gruppo di scrittori convertiti cattolici e non. Lewis dice, nel, descrivendo il rapporto con la sua moglie, hanno fatto un film sull'amore di Lewis con la moglie. Aspetta, viaggio in Inghilterra, è possibile? Che questa donna inglese, americana, innamorata degli scritti di Lewis, lo incontra a Londra, si innamorano e vanno avanti. Un amore bello, grande, poi lei morì di cancro. No, però era stato un amore intenso, bello. No, no, scusate, non voleva dire questo. Dai, mi avete capito. Scrive Lewis. Non sono io, dice Lewis, non sono io. Capite? Non sono io. Io sono solo un promemoria. Guarda. Che cosa ti ricordo? Bellissimo. Se tu dici a tua moglie, non sono io. Io sono un promemoria per te. Guarda bene, che cosa ti ricordo? Con queste parole Lewis ha sintetizzato la dinamica del segno. Vado avanti. No, va bene. Se non si comprende, attenti, che se non si comprende questa dinamica, cioè che l'altro è segno per te, è segno del mistero che ti ha preso, è segno del mistero che è l'ideale che desideri, è segno di questo. Se non si comprende questo, ci si ferma alla realtà che ha suscitato il desiderio. Mi spiego? Ci si ferma all'apparenza. Infatti, in uno dei corsi matrimoniali che ogni tanto faccio, mi ricordo che una ragazza, diceva, perché il tempo del fidanzamento. Poi questa ragazza non era molto sicura, anche se veniva al corso, di potersi sposare. Dico, ma perché? Perché io voglio essere sicura del temperamento dell'altro, del ragazzo. Oddio. Come si fa a essere sicuri del temperamento dell'altro? Lo sapete dire voi? Come fa uno ad essere sicuro del temperamento dell'altro? Di come è fatto l'altro. Voi che siete sposati una vita intera e poi alla fine, chissà, scoprirete delle cose che avete 80 anni, delle cose che non sapevate che l'altro. Poi si cambia nella vita, no? Come si fa? Uno è sì. Ma io capisco che se non c'è questo orizzonte, cioè se non c'è l'orizzonte del segno, se non c'è questo l'orizzonte del fatto che quel rapporto ti richiama al mistero, al desiderio di felicità che hai per la tua vita. Se non è questo, pensate un po', che cosa rimane nella vita per capire? Rimane quello che fai, quello che pensi, il temperamento, le reazioni, e cerchi di misurare le cose così. Mi spiego? Non so se è inevitabile. Se non c'è un orizzonte più grande, è inevitabile. Si misurano le cose per quello che si vede. Allora si misura se mi va bene, non mi va bene, quel temperamento, quel giudizio, se andiamo d'accordo, se pensiamo tutti nello stesso modo, se sentiamo le cose nello stesso modo. Mi spiego? È inevitabile che sia solo così. Però questo vuol dire che ci si ferma alla realtà che ha suscitato il desiderio, ma non a ciò che il desiderio, a ciò che la realtà ti rimanda, a ciò di cui è segno. Perché è questo che fa la profondità di un rapporto, e anche fa, dà la possibilità, e questo io lo dico sempre, dà la possibilità nel cammino della vita di verificare la verità di quel rapporto. Mi spiego? Guardate che questo è importante. Cioè la verità di quel rapporto la si verifica dentro un orizzonte più grande, che è quello del mistero, cioè di Dio, dell'essere segno di Dio, cioè che l'altro non ti risponde al tuo desiderio di felicità. Capite? Allora tutto è messo dentro questo orizzonte, e tutto è compreso allora, e tutto è più compreso e capito. Non so se... Allora, c'è un passo ancora importante qui, e il passo è questo. Occorre allora incontrare ciò a cui il segno rimanda, perché altrimenti si rimane sempre per aria. Occorre incontrare questo mistero a cui il desiderio, che questo segno, questo rapporto ti rimanda. Non si può rimanere da soli. Se voi siete qui è perché in qualche modo avete intuito la possibilità, avete incontrato questo mistero più grande, perché si è educati così, perché è solo nell'orizzonte di un amore più grande. Sentite, Rainer Maria Rilke, un poeta tedesco, sì, dice: questo è il paradosso dell'amore tra l'uomo e la donna. Due infiniti si incontrano con due limiti, cioè due bisogni infiniti di essere amati, che è il nostro cuore infinito, si incontrano con due fragili e limitate capacità di amare. Questo è un paradosso. È solo nell'orizzonte di un amore più grande non si è limitate le capacità di... non si consumano nella pretesa e non si rassegnano, ma camminano insieme verso una pienezza della quale l'altro è segno. È solo in questo orizzonte che è possibile questo. Allora, è chiaro che questo mistero chi è? Questo mistero è Gesù. Bisogna che ce lo diciamo. Questo a cui anche il rapporto umano, marito e moglie, sposo e sposa, rimandano, è Gesù. Vi ricordate che Gesù ha delle espressioni che sembrano un po' drammatiche, cioè dure. Non crediate che io sia venuto a portare la pace sulla terra. Non sono venuto a portare pace, ma una spada. Sono venuto infatti a separare il figlio dal padre, la figlia dalla madre, la nuora dalla suocera. E i nemici dell'uomo saranno quelli della sua casa. Chi ama il padre e la madre più di me non è degno di me. Chi ama il figlio o la figlia più di me non è degno di me. Quando la mia mamma leggeva questa frase, diceva: ma cos'è che dice? Porca miseria, cos'è che dice? Perché sembrava, no? Sembra. E invece che cosa dice? Gesù si presenta come il centro affettivo nostro, centro affettivo, e quindi il centro della nostra libertà, cioè quello che il rapporto tra l'uomo e la donna suscita, questa voglia di amare, di essere amati, che ha una misura infinita, trova come centro solo Cristo, non un'altra cosa, né una cosa né qualsiasi altra persona. Ma questo non per escludere l'amore del marito, della moglie, dei figli, ma in questo unico centro affettivo l'amore alla moglie, al marito, ai figli diventa una cosa grandissima. Trova la sua forza, trova il suo fondamento, trova la sua possibilità. Quindi in tal modo Gesù rivela la portata della promessa che la sua persona costituisce per quanti lo lasciano entrare. Non si tratta di un'ingerenza di Gesù a livello dei sentimenti più intimi, ma della più grande promessa che l'uomo abbia potuto mai ricevere. Senza amare Cristo, che è la bellezza fatta carne, più della persona amata, quest'ultimo rapporto avvizzisce, perché è lui la verità di questo rapporto, la pienezza alla quale l'un l'altro si rinviano e nella quale il loro rapporto si compie. Allora, due cose, anzi tre. Primo, bisogna allora stare nella comunità cristiana, perché è nella comunità cristiana che ti viene incontro questo Gesù, centro affettivo, perché altrimenti ci si perde di quello che dicevo prima, inevitabilmente la misura del rapporto diventano le cose, i caratteri, le difficoltà, diventano gli errori, diventano queste cose qui. Mentre in questo contesto, allora l'altro è eccezionale, l'altro è il dono che Dio ha fatto a te. Guardate, c'è, riprendete, ricordatevi quello che avete detto quando vi siete sposati. Io prometto di amarti e onorarti. Ci avete mai pensato questa frase, questa parola? Onorarti, nessuno più la usa. Nella nostra società italiana questa parola onorare, onore, è solo usata in maniera dispregiativa per l'ndrangheta e la mafia, no? Gli uomini d'onore, sì, no? Invece la Chiesa ce la fa dire amarti e onorarti. Che cosa significa onorare l'altro? Io ti onoro, cosa vuol dire? Quando facciamo i corsi uno mi dice aver fiducia. No, non basta, perché puoi aver fiducia di chiunque, insomma. Questo è proprio particolare del matrimonio, l'onore. Vuol dire che proprio perché l'altro è segno del mistero, l'altro è segno della possibilità di Dio, che è Dio, entri nella tua vita, allora pensa come lo tieni. Dice Dio, io ti tengo sul palmo della mano, no? Così. Ecco, è come quasi, cioè quel tuo marito, non c'è cosa più grande di questo. Io ricordo mia madre, che faccio questo esempio, sembra banalissimo, mia madre, chissà perché, una volta mi dice, con me mio marito uscirà da casa sempre vestito bene. Io mi sono un po', a parte mi sono meravigliato che lo dicesse a me, che io, vabbè, che ero appena prete, però magari. Ma ho capito, ho colto in quelle parole non solo un rispetto per il marito, ma un tenerci di suo marito, per suo marito, una cura per suo marito, una stima per suo marito, un dare onore a suo marito. Mi spiego? Non so se mi sono spiegato. E guardate che se è così, l'onore arriva fino all'adorazione. Perché se l'un l'altro si è segno di questa presenza, di questo desiderio che va oltre all'uno all'altro, se il rapporto è mettersi insieme per guardare insieme a Cristo, non guardarsi in faccia l'un l'altro, perché il rapporto marito e moglie non è guardarsi in faccia e dire come sei tu, cercare, mi spiego? Non è guardarsi come se fosse allo specchio, no, è prendersi a braccetto e guardare insieme da una stessa parte, che è il mistero, che è Cristo. Se è così, l'altro, penso un po' che cos'è mai per te. È come dire, quasi la strada, l'altro è la strada per la tua felicità, per il tuo destino, è la strada. Con lui vai verso. Allora, però questo da soli non lo si tiene, non si è capaci di tenerlo nella propria coscienza. Allora, prima cosa, essere nella comunità cristiana, vivere insieme questa cosa qui, nella comunità cristiana che va dalla comunità più larga della Chiesa, dei sacramenti, eccetera, fino all'unione, fino all'unità di una compagnia, così come siete voi. Ma questo vale anche, guardate che vale per tutti, anche per chi è nella condizione difficile, magari di difficoltà, no? Magari anche per chi non può ricevere i sacramenti, si trova nella difficoltà, ma stare dentro la comunità cristiana è la condizione per riprendere in mano la propria esperienza, la propria vita. Secondo, gli sposi non possono esimersi dal lavoro di un'educazione di cui sono protagonisti, limitandosi a pensare che l'appartenenza alla comunità ecclesiale li liberi dalle difficoltà. Cioè non è una cosa scontata, bisogna che diventi un impegno e un lavoro. Questa è un'altra delle cose che ai giovani bisogna dire, perché quando ci si sposa, perché ci si sposa magari in chiesa, non è finita la questione. Non è chiusa, è lì che comincia il lavoro, perché quello che hai intuito, il posto che ha l'altro per te, come dicevo, tu, quel posto che abbiamo descritto che l'altro ha per te, bisogna mantenerlo, ma perché sia mantenuto devi lavorare. Ogni giorno devi scegliere questa cosa, ogni mattina devi scegliere. Ogni mattina quando ti alzi, guardi tuo marito che è lì vicino a te e dice: questa è la faccia del mistero per me, è la faccia di Cristo che mi vuol bene. Mi spiego? Ma questo ogni giorno deve essere recuperato, è un lavoro. E terza cosa, l'ultima cosa, è che solo così si educa i figli. È il vostro rapporto che è l'educazione per i figli. Questa è la migliore proposta educativa per i figli. Guai se i figli prendono il sopravvento sul rapporto di moglie e marito, guai. Io mi arrabbio, quanto mi arrabbio, tanto quando mi sento dire che il bambino dorme con noi, va a fare un bagno, come dorme con voi? Come siete messi? Il nostro figlio dorme con noi, ma sei matto? Ma deve dormire nel suo letto, nella sua cameretta, ma tenetelo là, voi due siete un'altra cosa, com'è? Come siamo messi? Non si deve, non si può, il figlio non può prendere il sopravvento sul rapporto. Non può, perché il bene del figlio è il vostro rapporto, non è la cura del figlio, mi spiego? Capite? Guardate che è fondamentale, io ho anche conosciuto alcuni che purtroppo si sono lasciati dopo il primo figlio. Perché? Perché il bimbo nato è diventato la fissazione della mamma. E il marito non c'era più, non esisteva più. No. Il bene di quel bambino lì, anche se ha un anno, è il tuo rapporto, è il rapporto con tuo marito, non è un'altra cosa. Mi spiego? Però un rapporto che ha questo contenuto qua, ha quel contenuto lì, perché se no con la vita non capirete mai, perché si cambia nella vita. Nella vita si diventa grandi, si cambia, le circostanze della vita sono mille. Tante volte anche noi ci stupiamo per noi stessi delle reazioni che abbiamo di fronte alle cose. E uno dice: osta, non me l'aspettavo di essere così. Non vi è mai successo? Vuol dire che nella vita si cambia. Allora la misura del rapporto non può essere mai... uno è che è così, cos'ha, mi spiego, la misura dei, delle qualità, dei difetti, degli errori, è quel mistero, è quell'essere segno, e non la pretesa che l'altro ti renda felice. Ma questo è importantissimo. Non è né la donna né l'uomo che rende felice il tuo cuore, che risponde a tutto il desiderio che hai, è solo Cristo. Allora insieme si va a Cristo, e questa è tutta la ricchezza di un rapporto. È proprio il punto, mi pare che questo sia proprio la radice della questione. Dopo ci sono tutte le conseguenze, ma questa è come la radice.